siamo puntualissimi, sono le 10. Oggi, io intanto lasciatemi presentare. Io sono Giuseppe Bottero, sono responsabile delle pagine economiche del quotidiano La Stampa, e quello di oggi per me è un viaggio in territori che forse colpevolmente noi giornali esploriamo troppo poco, perché si parla molto, molto spesso di soldi, sono un tema costante, si parla di denaro, si parla molto poco, sia nei giornali sia nel dibattito pubblico, di moneta, del sistema monetario in genere, che è un tema che effettivamente è stato trattato meno e forse con meno attenzione dagli economisti. È un tema però che sta attraversando un cambiamento impetuoso perché ovviamente ci sono le nuove tecnologie che incalzano anche su questa parte fondamentale del sistema economico. L'Italia ha giocato e gioca un ruolo da protagonista nell'innovazione. Quindi, insomma, è un piacere, un onore, e io credo sarà molto interessante dialogare con Carlo Manconi, 39 anni, un imprenditore sardo, si definisce padre di due splendidi bimbi, ma soprattutto in questo momento è la persona giusta per parlare che cosa succede attorno alla moneta, al digitale e all'economia di rete. Buongiorno Carlo.
Buongiorno Giuseppe, grazie per
Buongiorno.
l'invito.
Io chiederei a te per favore diciamo, di cominciare raccontandoci in qualche cenno chi sei, che storia è la tua, ecco, una cavalcata tra la tecnologia e la moneta e che cosa stai facendo oggi, così in modo da introdurre il dibattito che stiamo portando avanti.
Sì, diciamo che io sono un imprenditore un po' per caso, un po' per passione. Nel senso che ho fatto studi umanistici, in realtà sempre stato appassionato di poesia e filosofia in particolare. Di fatto mi sono avvicinato al mondo della moneta, come vedremo in seguito, proprio a partire dalla filosofia, perché poi diciamo, l'economia politica ce lo si dimentica spesso, ma è una delle quattro branche della filosofia morale, per cui dalla filosofia deriva tutto il discorso economico. Di fatto, a partire dallo studio della moneta, ho creato insieme ad altre persone, ad altri partner, qua in Sardegna abbiamo creato 10 anni fa, oramai 10 anni fa, Sardex. Sardex è uno degli esempi di moneta complementare, di sistema di compensazione, diciamo, più riusciti in questo momento, presenti e più studiati, presenti, insomma, non solo in Europa, ma probabilmente nel mondo. Mette assieme, permette a oramai, insomma, migliaia e migliaia di imprese di finanziarsi reciprocamente attraverso l'utilizzo di una valuta complementare. Nel 2017 ho lasciato Sardex dopo tanti anni perché io ho sempre bisogno di nuove sfide tecnologiche, ho bisogno soprattutto di portare avanti dei discorsi di innovazione. Sardex ormai è un'azienda avviata, una realtà avviata che va con le sue gambe e ho iniziato a lavorare principalmente su due temi, un tema chiaramente legato alle nuove tecnologie, all'utilizzo dei sistemi di notarizzazione in blockchain per la misurazione del bene comune e la possibilità di creare per l'appunto dei sistemi monetari che fossero collegati, complementari, che fossero collegati al bene comune. E dall'altra mi sto occupando di un sistema ancora, diciamo, di un argomento ancora più di frontiera, di cui purtroppo non parleremo oggi, ma spero di avere occasione in futuro di parlare, che è insomma l'ontologia delle relazioni. Che in un sistema come quello che viviamo, legato, diciamo, nell'era degli inforg, le relazioni sono la cosa importante, per cui anche l'economia può essere vista in chiave di network, di grafo.
Beh, anche il denaro è relazione in qualche modo, no?
Assolutamente
E
sì.
io ti chiedo, perché secondo te il tema del sistema monetario, del denaro che sta cambiando, è stato e continua ad essere un po' assente dal dibattito? Cioè, noi parliamo di quello che possiamo comprare con il denaro, parliamo di cosa possiamo prendere a prestito, parliamo delle liquidità, di quanti soldi ci servono per andare avanti, però parliamo meno di ciò che è alla base degli scambi che poi noi facciamo. Ci sei fatto un'idea perché storicamente c'è stata meno attenzione?
Ma guarda, in realtà la questione è questa. Io faccio sempre questo esempio, l'avrei fatto dopo, ma dopo lo saltiamo, insomma. Dico
Dici.
sempre che il nostro rapporto con il tempo, cioè con il denaro, è un po' il rapporto che Sant'Agostino diceva di avere col tempo, no? Sant'Agostino, rispetto al tempo, nelle Confessioni, diceva: se nessuno me lo chiede, lo so. Nel momento in cui interrogato, devo spiegarlo a qualcuno, allora non lo so. Questo è esattamente il modo in cui ci rapportiamo con il denaro, lo utilizziamo tutti i giorni, come dire, influenza le nostre esistenze quotidianamente, e assolutamente i sistemi monetari, a seconda dei sistemi di incentivi che sottendono, che portano dietro, come dire, spingono e veicolano le nostre esistenze, ma ci interroghiamo poco. La cosa preoccupante è che anche gli economisti si siano interrogati poco sul tema. Diceva Carlo Cipolla, insomma, grande storico dell'economia, che gli economisti proprio non ci capiscono nulla di moneta. Gli unici che si sono occupati di moneta, infatti, sono gli storici dell'economia. Viene dato come un assunto, no? Per cui ci sono poche pagine, anche se noi prendiamo lo Stiglitz o il Blanchard come manuali di macroeconomia, pochissime pagine sono dedicate alla moneta, viene dato come un dato assodato e viene ripetuta questa mitologia, che poi come vedremo è completamente falsa, del il denaro nasce dal baratto come superamento della doppia coincidenza dei bisogni. Questa cosa non ha nessuna evidenza antropologica, storica, sociologica. Ormai questo è un dato di fatto, ci sono migliaia di testimonianze che dicono esattamente l'opposto, eppure continuiamo a ripetere questa cosa, e questo chiaramente co cosa comporta? Che continuiamo a vedere il denaro come una merce, ma come diceva Graziani, finché continueremo a vedere il denaro come una merce, non usciremo mai da un'economia di baratto. Paradossalmente, no?
No, certo. Carlo, io vorrei prendermi un secondo, insomma, e farmi da parte, lasciare un po' di spazio a te perché ci racconti, insomma, che cosa sta succedendo e che ruolo hai tu in questo cambiamento che ci sta attraversando. Per cui, insomma, io mi faccio da parte un secondo e ti lascio la parola.
Ti ringrazio, cioè, dopo. Insomma, parto per l'appunto da quello che dicevo prima. Io non sono un economista, ho studiato economia, diciamo, in maniera privata, per cui sono autodidatta, ho studiato molta economia, mi sono concentrato principalmente sul denaro e sul credito, ma le mie due grandi passioni sono sempre state la poesia e per l'appunto la filosofia. Cesare Pavese, che è uno dei più grandi poeti del Novecento italiani, nel mestiere di vivere, diceva in merito al bisogno di scrivere, di fare poesia, che la poesia comincia quando uno sciocco, guardando il mare, dice, sembra olio. Questa affermazione non è chiaramente una descrizione esatta della Bonaccia, no? Ma il piacere di aver scoperto questa somiglianza, questo misterioso rapporto che emerge in questo paragone, in questa somiglianza, il bisogno di gridare le 4:20, diceva Pavese, è ciò che poi porta alla poesia. Infatti, diceva Pavese, è altrettanto sciocco fermarsi qui. Cominciata la poesia, bisogna finirla, perché questa febbre prosegue, continua e non ci abbandona. Allo stesso modo, per quanto mi riguarda, avviene per la poesia, cioè la poesia comincia quando uno sciocco, cioè la filosofia comincia quando uno sciocco, anche in questo caso forse un pazzo, comincia a coltivare un senso di mistero e di meraviglia nei confronti di ciò che ogni persona sana di mente considera troppo ovvio per preoccuparsene. La moneta è esattamente questo, una cosa di cui tutti quanti noi non ci occupiamo, generalmente la consideriamo come un dato acquisito, come qualcosa di molto ovvio, ma in realtà non lo è. Se noi andiamo a vedere le definizioni di moneta nel corso della storia, come dice Mark Bloch, non esiste una definizione di moneta che sia applicabile a tutte le epoche e a tutte le latitudini. Soprattutto la teoria economica ci dice che la moneta è un fattore neutrale. Lo dice da un punto di vista economico, ma per quanto mi riguarda, e come cercherò di argomentare in questa chiacchierata, non è affatto un fattore neutrale, anzi condiziona quotidianamente le nostre vite. Anzi, in un'economia di mercato il valore viene veicolato attraverso, che produciamo tutti quanti noi come collettività, viene veicolato attraverso la moneta diciamo che è un elemento fondamentale. Come dicevo prima, appunto, il rapporto che abbiamo con la moneta è quello che Sant'Agostino aveva con il tempo. Questo perché molto spesso utilizzando qualcosa siamo convinti di sapere cos'è, ma in realtà intimamente non è così. Quando io penso alla storia della moneta, mi viene sempre in mente l'incipit di Pinocchio, no? Non so se vi ricordate, diceva Collodi, inizia così Pinocchio: c'era una volta un re, diranno subito i miei piccoli lettori. No, ragazzi, avete sbagliato, c'era una volta un pezzo di legno. Riguardo alla storia della moneta, potremmo, come dire, parafrasare l'incipit di Pinocchio in questo modo. C'era una volta il baratto, diranno subito i miei giovani economisti. No, ragazzi, avete sbagliato. C'era una volta il credito. Esattamente, come dicevo prima, uno dei miti fondanti dell'economia è per l'appunto, quello di, attraverso una serie di deduzioni che possono essere anche logiche, da Adam Smith in poi, ma già Aristotele fece questo piccolo errore, immaginare che inizialmente le economie si muovessero attraverso il baratto, ma il baratto fosse complesso per via della doppia coincidenza dei bisogni, nel senso che se io ho bisogno di pere e ho delle mele, ma chi ha le pere non ha bisogno di mele, allora questo complicava gli scambi, per cui piano piano delle merci, che erano universalmente accettate, emersero come forma di moneta. In realtà questa diciamo, narrazione è completamente errata. Come dice Alexander Delmar, di regola gli economisti, in maniera un po' polemica, gli economisti politici non si prendono la briga di studiare la storia della moneta. È molto più facile immaginarla e dedurre i principi di questa conoscenza immaginaria. La nostra storia della moneta inizia da qui, inizia dall'isola di Yap in Micronesia. Diciamo che l'isola di Yap è stata fino al 1700 sconosciuta agli occidentali e dal 1700 in poi, inserita in una diatriba, in una disputa internazionale per il suo possesso. Ma ciò che ci interessa è che quando nel Novecento fu finalmente assegnata al dominio tedesco, arrivò nell'isola un avventuriero, chiamiamolo così, perché diciamo che il mestiere dell'antropologo era un po' anche quello dell'avventuriero. Questo avventuriero che studiò da medico e poi si dedicò all'antropologia, si chiamava William Henry Farnese III. Era rampollo di una famiglia molto in vista nel New England che si trasferì nell'isola di Yap. Arrivato nell'isola di Yap, pensava di trovarsi davanti a un'economia, essendo un'economia molto semplice, potete immaginare, venivano scambiati 5, 6 beni, c'erano degli attrezzi, c'era l'allevamento dei maiali, c'erano i cetrioli di mare, c'era la pesca, c'erano poche cose, per cui immaginava di trovare un'economia molto semplice, ma col suo grande stupore, quando arrivò nell'isola di Yap, incontrò un sistema monetario molto complesso, basato, come potete vedere qua in questa immagine, l'isola di Yap è distante sostanzialmente da tutto, l'isola più vicina è l'isola di Palau, ma come potete vedere, le Filippine sono decisamente distanti. Si trovò davanti ad un sistema monetario incredibilmente complesso e particolare, basato su una moneta che sono queste enormi pietre circolari bucate. Si rese conto, studiando questo sistema monetario, che in realtà inizialmente cosa pensò da occidentale? Ah, hanno utilizzato questa moneta probabilmente per scoraggiare i furti. Come potete vedere, sono enormi, per spostarle serve anche le più piccole, servono 4-5 uomini, quindi probabilmente per scoraggiare i furti. Poi si rese conto che in realtà non era così. Queste pietre venivano utilizzate per andare a compensare nel corso del tempo, a intervalli costanti, quindi giornalieri piuttosto che mensili, dei rapporti di debito e credito. Quindi ciò che sottende al sistema monetario di Yap è un sistema complesso di registrazione di debiti e crediti, dove i debiti e crediti venivano compensati, regolati attraverso queste pietre. Ma la cosa che colpisce ancora di più è che queste pietre molto spesso non venivano neanche spostate dal giardino di un proprietario all'altro. Bastava semplicemente la fiducia all'interno della comunità e il fatto di avere una prova tangibile, visibile, di questo credito che era passato di mano in mano. Addirittura racconta Farnese nel suo libro che la sua guida, locale gli raccontava di una famiglia molto ricca, molto abbiente, di una delle isole di questo piccolo arcipelago di Yap, che perse la sua fortuna in mare, quindi le sue pietre forate giacevano nel fondo dell'oceano, eppure questo non impediva di utilizzarle per il pagamento di beni e servizi. Chiaramente questo cosa ci dice? Ci dice che esattamente il denaro non nasce come superamento della doppia coincidenza dei bisogni e del baratto, ma nasce come materializzazione come materializzazione di un sistema di debiti e crediti. Il sistema di debiti e crediti sottende sostanzialmente la nascita del sistema monetario. Quindi esattamente è un ribaltamento, un'inversione copernicana, no? Prima si pensava il baratto, la moneta e il credito, invece no, il baratto rimane un fattore residuale negli scambi. Possiamo leggere quello che dice John Dalton in questo caso. Il baratto, nel senso stretto di scambio di mercato senza denaro, non è mai stato un tipo di transazione quantitativamente importante e dominante in nessun sistema economico passato o presente su cui abbiamo informazioni certe. Perché quello che successe dall'arrivo di queste informazioni di Yap al poi sedimentarsi nel corso del tempo di tutte le informazioni antropologiche che avevamo a disposizione è che ci fu unanimità tra gli antropologi, ovvero il baratto non è mai stato un sistema utilizzato. Caroline Humphrey, lo stesso, un'altra antropologa, dice: non è mai stato descritto alcun esempio di economia di baratto, pure e semplice, né tantomeno che abbia dato origine al denaro. Tutta l'etnografia disponibile indica che non è mai esistito nulla di simile. Quindi diciamo che c'è certezza. Addirittura questa idea si fa strada nel 93 anche tra diciamo, le frange intellettualmente più vivaci ed avventurose della professione economica, dove Charles Kendall Berger, che è uno dei più grandi storici dell'economia americani, nel 93, nella seconda edizione della Storia della Finanza nell'Europa occidentale, scrive esattamente questo. Gli storici dell'economia hanno talvolta affermato che l'evoluzione dei rapporti economici si è mossa da un'economia naturale o di baratto a un'economia monetaria e infine ad un'economia di credito. Questa opinione fu avanzata, per esempio, da Bruno Hildebrand della scuola di economia tedesca. Si dà il caso che essa sia errata, quindi in maniera laconica viene proprio detto, esattamente come dirà poi Graeber nel suo libro del 2011, Debito, non ci sono prove che sia accaduto, ovvero che il denaro derivi dal baratto, è una mole enorme di prove ad indicarci che questo non è mai accaduto. Quasi tutti i sistemi antichi erano basati sostanzialmente, diciamo, i sistemi premonetari, ma anche molti dei sistemi tribali che abbiamo conosciuto, erano basati su meccanismi redistributivi. Quindi pensiamo ai Mumin melanesi, ai Muminai o ai Plotlack dei Kwaitul in America, e su quello che poi è molto ben descritto, i meccanismi del Donos, molto ben descritti da Mauss, che è, diciamo, che una sorta di sistema di crediti e di debiti ante litteram, perché nel momento in cui si riceveva il dono, ci si prendeva a carico di ricambiare questo dono. Quindi le prime transazioni commerciali interne avvenivano sulla base di elaborati sistemi di credito, la cui denominazione era tipicamente in prodotti agricoli, incluso il bestiame, il grano, altri cereali, lo vedremo dopo, quando parleremo di Mesopotamia, come la stara d'orzo, anche strumenti d'utilizzo quotidiano, ma è in via minoritaria da metalli pregiati. Quindi pensare che una materia prima possa essere il denaro, ma che il denaro possa essere un oggetto, e non l'oggetto, semplicemente diciamo una rappresentazione fisica di un credito, è una forma di compensazione di questo credito, utilizzato come forma di compensazione di questo credito. Questa diatriba, diciamo che è risolta in maniera definitiva da Alfred Mitchell Innes, che si occupava dell'utilizzo come moneta, della diatriba sull'utilizzo come moneta del merluzzo. E cosa disse? Disse: basta una semplice riflessione a mostrare che una merce di prima necessità non poteva essere usata come denaro, perché, ex ipotesi, il mezzo di scambio è ugualmente ricevibile da tutti i membri della comunità. Pertanto, se i pescatori avessero pagato le loro scorte in merluzzo, i commercianti avrebbero ugualmente dovuto pagare in merluzzo il merluzzo. Evidentemente un'assurdità. Teniamo a mente questa assurdità di pagare il merluzzo in merluzzo, perché poi ci torneremo quando parleremo delle poste passive in stato patrimoniale sulla moneta emessa da parte della banca centrale. È talmente evidente che diciamo, la moneta intesa come moneta merce non ha rappresentato nel corso della storia, sino a, diciamo, al secolo scorso o poco più, il mezzo di scambio più utilizzato, ce lo dimostra l'utilizzo da parte della corona inglese per 600 anni di questo strumento. Sono i tally sticks. Sono sostanzialmente i tally sticks, non sono altro che delle barrette di legno. Queste asticelle venivano ricavate in genere dai salici che crescevano lungo il Tamigi vicino al palazzo di Westminster, praticamente venivano utilizzati per registrare i pagamenti ricevuti dallo scacchiere, i debiti dello scacchiere verso i notabili. Questa asticella venivano incisi i dettagli del debito e veniva divisa in due. Era uno strumento incredibile perché diciamo che la prima tecnologia anticontraffazione, perché le venature del legno difficilmente potevano essere contraffatte, per cui quando l'asticella veniva divisa in due, in una parte fine e in una parte grossa, è consegnata la parte fine al debitore che veniva chiamata foil e la parte grossa che veniva chiamata stock veniva consegnata al creditore, sostanzialmente queste venature dovevano combaciare, per cui non potevano essere contraffatte. Ma di fatto poi lo stock diveniva cedibile a sua volta, per cui il denaro, in altre parole, non è solo credito, ma è un credito trasferibile di mano in mano, che passa di mano in mano. Per cui la natura, tutte queste prove, queste considerazioni ci portano a dire che la natura principale della moneta è fin da subito, la sua utilità primaria è quella di misurare, documentare debiti e crediti e facilitarne il trasferimento da una persona all'altra. Quindi una compensazione multilaterale, multitemporale di debiti e crediti. Esattamente questa è la funzione della moneta. È molto carino quello che ci racconta Henry Dunning McLeod, che dice: se ci venisse fatta una domanda rispetto a chi ha fatto la scoperta che più ha influito sui destini della razza umana, lui dice: penso che tutto considerato potremmo rispondere con certezza che è l'uomo che per primo scoprì che il debito è una merce vendibile. Diciamo che la nostra società ha portato con la finanza ingegnerizzata al parossismo questa cosa. Basti pensare che oggi i prodotti derivati, costituiti per l'appunto a cartolarizzazione e cartolarizzazione e cartolarizzazione di debito, hanno raggiunto, si parla di una cifra impressionante, tra 10 e le 50 volte il PIL mondiale. Ma arriviamo al dunque, quindi che differenza fa nel mondo reale, perché concretamente se penso al denaro come una tecnologia sociale anziché come un oggetto, la differenza è molto semplice ed è data da questo. Se io penso al denaro come ad un fatto brutto, così definisce Searle, le cose che vanno al di là di noi, quindi qualcosa che esiste al di là di noi, della nostra esistenza, alla stregua di una montagna, del vento, delle stagioni, delle maree, chiaramente. Cosa succede? Succede che si perde di vista il primo e più importante assunto sulla natura della moneta. La moneta, in tutte le sue forme e peculiarità nel corso della storia, e questo è un elemento, come dire, è un filo conduttore per tutta la storia della moneta, è una brillante invenzione dell'uomo, ma è e rimane un costrutto antropico, il quale, in quanto tale, per il bene comune può essere cambiato. Per cui tenere a mente che tutti i sistemi sono sistemi antropici e nel momento in cui questi sistemi si rivelano dannosi o comunque vanno a come dire, danneggiare il 99% della popolazione, magari a favore dell'1% della popolazione, questi sistemi possono essere cambiati. Ma andiamo a vedere meglio come funziona il sistema monetario in cui viviamo. C'è un punto fondamentale. La moneta è un accordo. È un accordo, fa parte della costruzione della realtà sociale, fa parte della costruzione di quella che Searle chiama coscienza del noi, per cui l'emergere della coscienza del noi attraverso poi le leggi e le regole dello Stato crea la moneta. La moneta è esattamente, la moneta moderna è esattamente questo, lo vedremo dopo. Viene chiamata fiat money perché è una moneta per editto. La moneta diventa moneta per editto. Uno degli elementi cardine, tuttavia poco conosciuto del nostro sistema monetario e creditizio, è che, contrariamente a quanto buona parte della popolazione crede, compresi in alcuni casi alcuni funzionari di banca, è in realtà che sono gli impieghi a creare i depositi e non viceversa. Questa teoria, che è chiamata anche teoria della moneta endogena, portata avanti da vari economisti neokeynesiani, tra cui Minsky, ma in Italia da tutto diciamo, l'apparato legato alle teorie circuitiste di Graziani, parlano di creazione della moneta endogena, ovvero è la domanda di moneta a guidare la creazione stessa di moneta. Di fatto, secondo la lettura circuitista, se da un lato la moneta emessa a fronte dell'acquisto di titoli da parte della banca centrale rappresenta un debito dell'emittente verso il portatore, poi torneremo su questo punto, il resto della moneta in circolazione viene emessa dalle banche commerciali nell'ambito della propria attività creditizia, quindi viene emessa attraverso il credito, tramite quel meccanismo che è noto, come riserva frazionaria, per cui è l'intero sistema bancario che attraverso il moltiplicatore va a moltiplicare la moneta. Comunque, senza volerci addentrare troppo, anche per una questione di tempo, ho già probabilmente esaurito metà del tempo a mia disposizione nelle questioni tecniche legate alla moneta endogena, quanto abbiamo appena affermato è un risvolto pratico semplicissimo. Ogni euro, dollaro, yen in circolazione rappresenta il credito di qualcuno e il debito di qualcun altro. In altre parole, se non ci fossero debiti, non ci sarebbe moneta in circolazione. Galbraith era solito dire che questo concetto crea una sorta di cortocircuito nella mente delle persone. Quest'idea viene rigettata a priori. Viene rigettata a priori l'idea che un unico simbolo possa rappresentare contemporaneamente il credito e quindi, per estensione, la ricchezza di qualcuno e il debito di qualcun altro, perché chiaramente, lo vedremo dopo, nel momento in cui viene tesaurizzato il credito, quel credito viene tenuto fermo e si entra in quella che Keynes chiamava poi la trappola della liquidità. E se io tengo del denaro liquido, chi deve ripagare i debiti non avrà denaro per ripagare i debiti. Quindi, di fatto, non solo la quantità della moneta emessa dalle banche centrali non rappresenta la totalità della moneta, ma ne rappresenta una porzione infinitesimale, come vediamo dall'illustrazione, ma quasi il 90%, in alcuni casi in America è anche superiore a questa percentuale, si parla del 95%, la moneta, tutto ciò che noi chiamiamo moneta, i mezzi di pagamento, diciamo scritturali che utilizziamo ogni giorno, non sono altro che delle forme di credito. Chiaramente, facciamo un piccolo, parliamo un attimo, di cosa comporta questo. Comporta, chiaramente il formarsi dei cosiddetti cicli economici, dei cicli di espansione, dove sostanzialmente il credito si espande perché l'economia va bene, più l'economia va bene, più il credito si espande e quindi diciamo che c'è un feedback positivo che porta, all'espansione del credito e quindi anche ad un aumento, del valore degli asset che ad un'ulteriore richiesta di indebitamento, un'ulteriore crescita e compagnia cantante, che poi generalmente è seguito da dei momenti invece di contrazione del credito. Quando il credito si contrae, chiaramente, siccome la moneta è utilizzata per gli scambi e le nostre economie non funzionano senza moneta, quando il credito si contrae c'è meno moneta in circolazione, meno moneta in circolazione significa meno scambi significa meno reddito significa meno credibilità nei confronti delle banche, quindi meno credito, e si genera esattamente, diciamo, questo effetto a catena negativo. Uno dei problemi legati all'attuale sistema monetario è sicuramente il problema degli interessi. Noi siamo abituati a pensare, per tutta una serie di ragioni, che gli interessi si comportino in maniera, diciamo, fair nei confronti di tutti quanti. Io presto dei soldi, mi viene pagato un interesse, chiedo dei soldi in prestito, devo pagare un interesse. Ricordiamo sempre che nell'interesse ci sono cioè da un lato un premio di rischio, ovviamente, ma dall'altro, comunque, se ci ricordiamo, siccome il credito è moneta, di fatto, c'è anche il fatto che, diciamo, un premio di liquidità, chiamiamolo così, un premio per avere della moneta liquida. Ma, come dicevo prima, noi siamo convinti che gli interessi si comportino in maniera, simmetrica quando chiediamo e quando diamo. In realtà non è così. Come possiamo vedere da questo studio di Margaret Kennedy, che è stato svolto in Germania nel 2000, solo il 10% della popolazione incassa molti più interessi di quanti non ne paghi, ed è anche la porzione di popolazione più ricca, guarda caso. Abbiamo sostanzialmente poi il restante 90%, che o diciamo un altro 10% paga interessi quanti ne incassi, il restante 80% paga molti più interessi di quanto non ne incassi. Questo ovviamente fa sì che come dice la Kennedy, ci sia un meccanismo occulto di redistribuzione che trasferisce incessantemente la ricchezza in maniera iniqua da quelli che devono lavorare per vivere a quelli che vivono di rendita. Ora, la Kennedy è molto dura nella cosa, però di fatto è esattamente quello che accade. Ovvero, se io ho del denaro, come dire, faccio denaro con il denaro. Ma la cosa che più, ed è stato uno dei grandi problemi legati agli interessi, per cui gli interessi sono condannati dalle maggiori religioni occidentali, è proprio il fatto che gli interessi è a loro volta gli interessi sugli interessi, quindi la creazione di interessi compositi. Perché io chiedo un prestito, devo restituire questo prestito più gli interessi, non riesco a sostenere l'onere del debito, allora chiedo un prestito per ripagare sostanzialmente. Il primo prestito che ho preso più gli interessi. A questo punto pagherò degli interessi sugli interessi. Questo è un meccanismo che poi chiariremo meglio quando parleremo anche di debito pubblico. L'insostenibilità di questi debiti è data dal fatto che gli interessi compositi non hanno una curva di crescita naturale, non hanno una curva di crescita neanche lineare, ma hanno una curva di crescita esponenziale. Questo significa che il debito attraverso gli interessi compositi raddoppia ad intervalli costanti nel corso del tempo, a seconda del tasso di interesse applicato ogni tot anni. Quindi ogni tot periodo di tempo, insomma, potrebbero essere anche mesi se l'interesse è molto alto. Ma se facciamo un salto indietro nel tempo, andiamo ad Uruk, in Mesopotamia. In Mesopotamia, ovviamente, c'erano le condizioni, si creano le condizioni perché nascessero delle città-stato molto grandi. Si stima che alcune di queste città addirittura fossero abitate da 60.000 persone, quindi cioè, diciamo, delle città quasi, quasi moderne, in cui venivano scambiati tantissimi tipi di beni e servizi. Anche i sistemi monetari di queste città-stato erano legati per l'appunto a dei complessi sistemi di debito e credito, e sostanzialmente per regolare questi debiti e crediti venivano utilizzate delle materie prime che venivano utilizzate anche come unità di conto, tra cui il sicolo d'argento e la stara d'orzo principalmente. Ma ciò che importa è che c'era anche un sistema bancario gestito dai templi molto complesso, in cui venivano concessi, pensate, addirittura 21 tipologie diverse, si stima, di mutuo, di prestito, insomma, di prodotto finanziario verso la popolazione. Tutti questi prodotti finanziari, tutti i prestiti erano gravati da interesse. Venivano registrati, ci sono arrivati attraverso, insomma, le tavolette che vedete qui. Di fatto, però, l'effetto degli interessi compositi faceva sì che puntualmente ci fossero delle crisi di debito. E per questo abbiamo trovato larga documentazione del fatto che quasi ogni sovrano mesopotamico, delle città-stato mesopotamiche, e a volte anche due volte durante la sua esistenza da sovrano, iniziava dei giubilei, dove i debiti venivano cancellati e si ripartiva da capo. Ma questa è solo la prima delle tante crisi del debito, se ne sono succedute altre. Pensate alle crisi del debito che hanno portato alle riforme di Pericle nel 599 a.C., quindi l'abolizione della schiavitù per debiti. Di fatto, sostanzialmente, nel mondo antico, si fa largo una regola, ovvero nummus non parit nummus, da denaro non si deve fare denaro. E questa regola, come dicevo, viene fatta propria anche dalle principali religioni dell'epoca. Oggi, quando parliamo di usura, parliamo di un interesse eccessivo. Quando si parlava di usura in questi termini, si parlava proprio del fatto che non poteva essere fatto del prestito a interesse, esattamente come oggi nella finanza islamica il prestito a interesse è haram, per cui non è contrario alla Sharia. Come dicevo prima, l'interesse crea anche un altro problema, ovvero un problema legato alla circolazione. Essendo credito e debito, rappresentati dallo stesso segno, nel momento in cui io tesaurizzo, impedisco ai debitori di ripagare, perché io tengo da parte del denaro, perché lo tengo come scorta di liquidità, ma non rimettendolo in circolo, rendo più difficile ai debitori di ripagare. Non solo, quando le banche creano il credito attraverso, cioè creano la moneta attraverso il credito, creano il capitale ma non creano l'interesse. Quindi questo va a, come dire, creare ulteriori problematiche all'interno della società, legate appunto alla competitività, al bisogno di competere a tutti i costi. Un altro elemento importante rispetto all'insostenibilità del sistema monetario, per come lo conosciamo, e al nostro modo di valutare il valore delle merci, è che l'attuale calcolo del valore monetario di mercato di una qualunque merce non tiene conto neanche in minima parte del contributo della natura basato sulla quantità di tempo e sulla porzione di radiazione solare che sono state necessarie per generare quelle risorse. In buona sostanza, in maniera molto, molto sintetica, il sistema monetario agisce a monte, cioè agisce a valle dell'energia naturale. Per cui quando noi sfruttiamo una risorsa, questa risorsa può essere anche molto presente oggi e quindi valere poco, o essere facile da estrarre e quindi avere uno scarso valore, ma quando noi la estraiamo e facciamo un prezzo per questa risorsa, noi non teniamo conto nello scambio di mercato appunto della quantità di tempo che è servita alla natura, della porzione di radiazione solare che è servita alla natura per farlo crescere. Chiaramente l'altro problema è che il denaro, se guidato dal debito, sta prendendo in prestito dal futuro. Noi prendiamo in prestito dal futuro attraverso facendo debito, assumendo che in futuro non solo l'economia dovrà crescere, ma in realtà ci saranno anche più risorse naturali per soddisfare questa crescita. Per cui l'imperativo alla crescita è dato proprio dalla necessità di rendere i debiti sostenibili, perché se i debiti sono gravati da interesse, in buona sostanza prendiamo il debito pubblico non si ripaga, si rifinanzia ogni volta, però questo debito pubblico gravato da interesse diciamo, la nostra capacità di ripagarlo nel corso del tempo è resa credibile dal fatto che l'economia in effetti sia cresciuta. Il problema è che qualcosa non vada, è quanto mi è chiaro. 96 crisi bancarie, 176 crisi monetarie solo negli ultimi 25 anni, come dice Bernard Leiter. Pensiamo ad esempio alla crisi dei mutui subprime. Per affrontare e fare il salvataggio delle banche nei primissimi mesi della crisi subprime, il governo americano ha speso 7.700 miliardi di dollari. Ora, parliamo della metà del PIL americano, ma soprattutto parliamo di una cifra che le persone normali come noi non riescono a figurarsi. Per darvi una mano a figurare questa cifra, a farvi capire di cosa stiamo parlando, vi posso dire che la maggiore spesa nel Novecento degli Stati Uniti è stata la Seconda Guerra Mondiale. Parliamo di 266 miliardi di dollari dell'epoca, rivalutati circa 3.500 miliardi di dollari attuali. Se a questo aggiungiamo il New Deal, lo sbarco del primo uomo sulla Luna, il salvataggio delle banche nella crisi saving and loans, la guerra in Vietnam, ancora non arriviamo a 7.700 miliardi di dollari, arriviamo a 6.950 miliardi di dollari. Come dire, purtroppo siamo condannati alle ripetibilità della storia, ma tendiamo a non imparare neanche che dobbiamo cambiare il modo di porci e quindi imparare dai nostri errori. Bernard Leiter, per cui ci propone, Bernard Leiter è un economista, uno dei padri dell'ECU e si occupa da tanto tempo di moneta, di soluzioni al problema monetario, ci propone di approcciarci al sistema monetario come secondo le teorie dei teorici della complessità. Leiter lavora con Ulanovic da tanto tempo misura la vita dei sistemi complessi, quindi degli ecosistemi. Come potete vedere in questo grafico, la finestra di viabilità, l'optimum, sta tra maggiore efficienza e maggiore diversità e interconnessione. Questo perché se abbiamo un sistema con scarsa diversità, sostanzialmente avremo un sistema molto fragile, per quanto efficiente, mentre se abbiamo un sistema con troppa diversità andremo verso la stagnazione. Questo possiamo praticamente tradurlo in un esempio molto semplice. Se io ho 100 ettari di grano da coltivare e li coltivo tutti a grano, basta che arrivi un parassita del grano a distruggermi tutto il raccolto. Se invece io diversifico questo raccolto, non avrò problemi. Leiter cosa ci dice? L'attuale sistema monetario, fatto di monete che funzionano tutte nello stesso modo, è una monocultura e per questo rende il sistema molto fragile. Per cui propone di immaginare un sistema con monete diverse per scopi diversi. Dice, creiamo un ecosistema dove ci sia biodiversità monetaria. Che creiamo un'economia dove ci siano più monete che circolano e che si occupano di scopi diversi. Come abbiamo visto prima, la moneta attuale, per come la moneta bancaria in particolare, legata al credito, è prociclica, ovvero nei cicli di espansione c'è molto credito, quindi è molto disponibile, in momenti di crisi, proprio quando ci serve, cioè esattamente come toglierci l'ombrello quando piove, darcelo quando c'è il sole, quando ci serve non c'è moneta. Dopo la crisi del 29, infatti, come dire, le persone per fortuna si riorganizzano. Le idee circolano, eccetera, si organizzano per far fronte ai problemi, alla carenza di liquidità. Nascono varie monete, ad esempio delle monete cosiddette steineriane, legate alle teorie di Gesell, che praticamente sono coperte come il vara, è una moneta interamente coperta dal carbone della miniera di Schwanenkirchen, che è il paesino dove, in Baviera dove ha circolato questa moneta. L'esperimento andò benissimo, la moneta circolava e poteva essere portata presso la miniera, che era una miniera comunale, per poter essere convertita in carbone. Tutti utilizzavano il carbone per il riscaldamento. Per cui sostanzialmente la carenza di liquidità legata alla crisi del 29 fu superata in questo modo, ma questo esperimento fu bloccato dalla Banca Centrale Tedesca. Un altro esperimento incredibile, sempre in quegli anni, fu fatto a Wörgl, dove allo stesso modo c'era una moneta coperta da scellini che circolava, che aveva una particolarità: questa moneta perdeva valore nel corso del tempo, quindi per poter mantenere il suo valore andava applicata, come potete vedere, una piccola marca sulla banconota perché potesse mantenere il valore. Questo faceva sì, questo che viene chiamato demurrage o interesse negativo, faceva sì che la moneta non venisse tesaurizzata, anzi venisse spesa al più presto possibile. Sulla base di questo stesso meccanismo, nel 1934 nasce VIA. 16 imprenditori di Zurigo si mettono assieme e decidono di contabilizzare debiti e crediti tra loro in un sistema di network. Per cui ogni volta che uno acquistava da un altro membro del network, contabilizzava un debito nei confronti del network, e chi dava la merce contabilizzava un credito nei confronti del network. Chi aveva il credito poteva spenderlo presso qualsiasi altro membro del network, che aveva un debito, poteva ripagarlo vendendo a qualsiasi altro membro del network. La moneta era equiparata 1-1 al franco svizzero, e quindi il vir svizzero nasce nel 1934. Già nel 1934 raggiunge 3.000 imprese, e nel corso del tempo arriva a raggruppare 60.000 piccole e medie imprese del ceto medio, a diventare poi banca, e quindi a fare delle operazioni miste sia in franchi svizzeri che in denaro vir. Il denaro vir naturalmente circola molto più veloce. Sulla scorta dell'esperienza vir sono nate tante altre esperienze, tra cui quella mia in Sardex, per cui i sistemi di credito reciproco, che poi sono stati replicati in tutta Italia, ne sono nati tanti altri, non solo in Italia, ce ne sono, c'è BXB piuttosto che in lire, ma ne sono nati prima e dopo tantissimi anche in Europa. Alcuni circuiti sono anche piuttosto sviluppati, come ad esempio RES in Belgio. Questo chiaramente sistema, cosa può portare, va a svolgere, e ci sono degli studi abbastanza approfonditi a riguardo, una funzione controciclica, quindi va contro il ciclo economico. Nel momento in cui il livello di moneta legale, cioè di moneta a corso legale, scende, sostanzialmente il livello della moneta di compensazione sale, e questo va a compensare la caduta degli scambi, e quindi a mantenere alti gli scambi. Ma non solo, questo sistema, questi sistemi fiduciari basati appunto sulla fiducia, ogni transazione rappresenta una stretta di mano tra chi vi partecipa, ma ancora di più rappresentano il passaggio dal do ut des al do ut possis dare, cioè io do a qualcuno affinché questo qualcuno possa dare un altro, in una visione circolare dell'economia. Tra questi sistemi, oggi uno dei sistemi di cui mi sto occupando è per l'appunto civica. La tecnologia ci è venuta incontro, ha permesso di digitalizzare, quindi oggi sostanzialmente possiamo dire che il denaro è un'informazione, nulla di più, un'informazione che circola nell'ambito di un grafo, di un network. Con alcune persone abbiamo iniziato a studiare civica. Civica è un progetto che promette di essere un sistema operativo per le comunità civiche. Civica, come potete leggere, è la prima piattaforma collaborativa distribuita progettata per valorizzare e compensare la capacità dei cittadini, associazioni, imprese e istituzioni di organizzare e curare il bene comune. Come funziona? Il funzionamento è molto semplice. Le persone svolgono costantemente attività di costruzione del bene comune. Queste attività possono passare attraverso la piattaforma. Attraverso la piattaforma passano i progetti delle associazioni, i progetti delle aziende. È possibile cercare dei volontari, è possibile raccogliere dei fondi, ma soprattutto tutto questo lavoro viene misurato e va a creare quello che abbiamo definito il credito pubblico, esattamente l'opposto del debito pubblico, ovvero il valore che la collettività anticipa alla collettività stessa. Attraverso questo valore si creano dei certificati di credito pubblico, che poi sono la moneta interna, che vengono acquistati come azioni di corporate social responsibility da istituzioni ed aziende e redistribuiti alla popolazione per finanziare ulteriori opportunità di creazione di bene comune attraverso un moltiplicatore civico. Adesso vado molto, molto velocemente perché mi sa che il tempo a mia disposizione è quasi concluso. Nel 1971, il 15 agosto del 1971, si dichiara definitivamente chiuso il ciclo del Golden Exchange Standard, per cui il dollaro, che rimaneva l'unica moneta dopo Bretton Woods, che era ancorata all'oro e poteva essere convertita in oro, quindi una moneta di riserva internazionale, in maniera unilaterale, il 15 agosto del 1971, Nixon sospende gli accordi di Bretton Woods. Da allora le monete non hanno più nessun valore sottostante, nessun backing, e sono semplicemente delle monete cosiddette fiat, emesse ex nihilo, coperte da nessun valore. A questo punto, in tanti iniziano a chiedersi come mai questo cambiamento epocale non abbia cambiato anche le modalità di trascrizione contabile di queste poste nelle banche centrali. Questi Biagio Bossone e Massimo Costa sono gli esperti di diritto e di economia, due professori, che ci dicono questo: che senso ha oggi parlare di debito in regimi monetari? Allora, la moneta emessa viene registrata nel bilancio delle banche centrali come una passività, perché se torniamo al vecchio cambiabile a vista portatore, sostanzialmente rappresentava un bene che poteva essere convertibile. Oggi come oggi io non posso riportare questa cambiale tratta, così spesso viene definito il denaro, alla banca centrale perché venga cambiata. Per cui loro dicono: che senso ha oggi parlare di debito in regimi monetari che non comportano per le banche centrali né obblighi di conversione della moneta emessa in altre forme di valore, né impegni di restituzione a favore dei possessori? Insomma, la moneta legale era debito in epoche passate, ma non lo è più oggi. Mentre pare che l'allocazione storica delle poste, come vi dicevamo prima, in bilancio, non sia stata più messa in discussione. Ma in che modo questo cambia, questa revisione dei meccanismi contabili può cambiare la modalità in cui noi ci approcciamo al denaro e in che modo può cambiare la nostra società, sostanzialmente? Che impatti ha sulla nostra vita reale, sull'economia? La proposta viene da lontano. Già diciamo dopo la crisi del 29 nasce il Chicago Plan, grazie a Fisher e altri economisti. Questo Chicago Plan è stato ripreso oggi attraverso due ricercatori dell'IFM, del Fondo Monetario Internazionale, è stato veramente attraverso anche la possibilità di elaborazione dei dati di oggi è stato simulato. E quindi noi possiamo immaginare di separare la funzione di emissione e gestione dell'offerta di moneta da quella di gestione del credito, assegnando la prima al monopolio pubblico di stati e banche centrali, mentre la seconda sarebbe appannaggio delle banche commerciali con un regime di riserva piena, di un regime di riserva al 100%. Ma quali sarebbero i risvolti pratici di questa cosa? Uno, impedire al sistema bancario di andare ad incrementare a piacimento in funzione dei propri obiettivi di fatturato l'offerta di moneta tramite gli impieghi attraverso l'emissione di moneta scritturale durante le fasi di espansione del ciclo economico, per poi andare a diminuirla drasticamente, come abbiamo visto, attraverso la distruzione di questi fondi durante le successive contrazioni, causando appunto le fluttuazioni di cui abbiamo visto, permettere al governo di beneficiare di denaro emesso in maniera diretta e senza interessi, piuttosto che prenderlo a prestito dal settore privato e a interesse. Pensate che l'Italia, solo di interessi sul debito, ha pagato più di 4.000 miliardi negli ultimi 40 anni, quasi due volte l'attuale debito pubblico. Il denaro irredimibile emesso dal governo e dalla banca centrale rappresenterebbe, come abbiamo visto, un'attività per l'emittente, non più un debito. Quindi se noi trasformiamo una finta passività, che di fatto è un'attività, in un'attività, questo accade. Giacché tutta l'emissione di moneta è gestita dal governo attraverso chiaramente la banca centrale, l'ampliamento dell'offerta di moneta in favore dell'economia non richiederebbe la simultanea creazione di gran parte dei debiti privati sui bilanci delle banche. In questo modo potremmo assistere ad una provvidenziale riduzione non solo dell'indebitamento del settore pubblico, ma anche dei livelli di indebitamento del settore privato. Vado molto veloce adesso. Due cose fondamentalmente. Uno, non c'è denaro senza Stato e senza collettività, no? Per cui di fatto, se non ci fossero gli Stati, non ci sarebbe neanche denaro, perché il denaro nasce ex legem, come diceva già Aristotele al suo tempo. Due, il valore del denaro non viene espresso nel suo possesso, ma nella sua circolazione. Infatti, il denaro, mentre io lo possiedo, è un valore in potenza che diviene in atto solo nel suo essere scambiato. In ultimo, tutto il denaro del mondo non avrebbe alcun valore se non ci fosse una comunità di individui disposta ad accettarlo in cambio dei beni e servizi che è in grado di produrre. Per cui sta a noi creare un sistema monetario sostanzialmente che ci mette in condizione di vivere, di avere un benessere, di avere più equità nella distribuzione dei beni, perché il valore che sottende al denaro, il denaro non ha valore in sé, ma ha valore solo perché noi lo accettiamo e perché produciamo dei beni e servizi che sono il sottostante del valore di questo denaro. Come diceva Keynes, è questo, il denaro è esclusivamente una questione tecnica. Di fatto, se noi abbiamo le risorse, quindi abbiamo il lavoro, abbiamo le materie prime, non può essere il denaro l'impedimento che ci impedisce di fare delle cose. Tutto ciò che noi costruiamo attraverso il nostro lavoro, attraverso, le materie prime che la natura ci dà, è qualcosa che rimane e che nessuna crisi potrà mai portarci via. Chiudo perché sono andato lungo purtroppo con questa citazione di Keynes. Dovremmo finalmente saperci liberare di molti dei principi pseudomorali che ci hanno superstiziosamente angosciato per 2 secoli e per i quali abbiamo esaltato come massime virtù le qualità umane più spiacevoli. Dovremmo avere il coraggio di assegnare alla motivazione del denaro il suo vero valore. L'amore per il denaro come possesso e distinto dall'amore per il denaro come mezzo per godere i piaceri della vita sarà riconosciuto per quello che è, una passione morbosa, un po' ripugnante, una di quelle propensioni a metà criminali e a metà patologiche che di solito si consegnano con un brivido allo specialista di malattie mentali. E io vi ringrazio per l'attenzione e mi scuso per i troppi concetti in troppo poco tempo.
Sì, pronto. Eccoci. Eccoci. Mi chiedo scusa, ci sono stati dei problemi tecnici. Insomma, io se Carlo è collegato, volevo ringraziarlo per questa cavalcata, nella storia del denaro. Carlo, scusami se ci sono stati problemi tecnici, spero che ora tu mi senta bene. E basta, insomma, dare appuntamento a tutti con i prossimi eventi, perché il nostro tempo purtroppo sta terminando. Per cui io vi ringrazio per l'attenzione, ringrazio Carlo per questa sua lezione così interessante, ampia, colta, affascinante. E su qualcosa che maneggiamo tutti i giorni, qualcosa con cui abbiamo a che fare tutti i giorni, che poi alla fine non conosciamo davvero nelle sue origini e nelle sue evoluzioni. Grazie mille, grazie Carlo.